Radio Blu e Tu presenta Musica in Memoria. Storia d'Italia in musica a cura di Marco Chinaglia. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato.
Thank you. Benvenuti ad una nuova puntata di Musica e Memoria che si apre con queste note di un leggero e allegro ballabile, esattamente una polca, composta nel 1864 in onore di Sua Altezza Reale il Principe Oddone di Savoia, quindi 1864, tre anni dopo la proclamazione dell'Unità d'Italia che avviene nel marzo del 1861. Questa polca ha un nome evocativo, si chiama Roma e Venezia, quindi la capitale d'Italia e la capitale, diciamo in un certo senso, insieme a Milano, del Regno Lombardo-Veneto, che ancora mancavano all'appello dopo l'unificazione del paese. Ecco, questa polca, la polca ovviamente è uno dei grandi generi ballabili dell'Ottocento, insieme al valzer, insieme alla mazurka, che avete sentito nell'esecuzione della banda dell'Esercito Italiano, direttore David Gregory, dal concerto tenuto all'Auditorium La Cerenza di Roma il 10 ottobre del 2003, è composta da Michele Novaro. Michele Novaro è il grande dimenticato di quell'inno che noi chiamiamo Inno di Mameli, ma che dimentichiamo essere stato composto nella parte musicale da questo musicista genovese, anche lui, morto molti anni dopo l'autore delle parole, quindi Goffredo Mameli. Mameli muore nella difesa della Repubblica Romana, mentre Novaro morirà addirittura nel 1885. Spesso sbagliamo, ecco, dedicheremo queste puntate alla figura di Mameli, alla Repubblica Romana e al nostro inno nazionale. Spesso sbagliamo nel nominare il nostro inno nazionale appunto Inno di Mameli, nel senso che bisognerebbe chiamarlo Di Mameli e Novaro, così come sbagliamo a chiamarlo Fratelli d'Italia, perché sono semplicemente le prime parole dell'attacco. In verità il titolo è Il canto degli italiani, che è il titolo che diedero anche gli autori. Ecco, il maestro Novaro, che era più anziano di Mameli, era nato a Genova nel 1818, aveva studiato composizione e canto, fu poi scritturato come secondo tenore maestro dei cori dei teatri Reggio e Carignano di Torino. Vi dicevo, visse una vita molto lunga rispetto a quella del suo amico e collaboratore Mameli. Uno potrebbe pensare che da quell'inno, che poi è diventato l'inno del nostro paese, seppur provvisorio dal 1946 al 2017, pensate, si è dovuto arrivare al 2017 per avere una legge che dice che il nostro inno nazionale è quello che appunto è il canto degli italiani, uno potrebbe pensare che si fosse arricchito. Non è così, non è così, perché Michele Novaro, addirittura tornato a Genova dopo l'unità, fondò una scuola di canto corale popolare per avvicinare anche gli strati sociali più deboli alla musica, e pensate che al momento della morte era così indigente che furono i suoi allievi a pagargli i funerali e la tomba provvisoria. Fortunatamente oggi Genova ha post mortem rivalutato la figura di Novaro, che oggi riposa nel cimitero monumentale di Staglieno, vicino addirittura a Mazzini. Ecco, la polca che avete sentito, la polca è un genere veramente molto particolare, sempre di Novaro, è l'effisia polca mazurka proveniente dalla Polonia, che lui chiama con questo nome di una donna sarda. Ecco, forse avrete notato che nei vari temi di questo brano, che si susseguono nel ballabile, ci sono a un certo punto due ritornelli. Uno è il ritornello dell'inno che lui aveva composto musicalmente sulle parole di Mameli. L'altro, e era doveroso essendo questa polca dedicata a un membro della Casa Reale, la Marcia Reale, che era l'inno nazionale. Quindi notate che qui abbiamo il primo inno nazionale della storia italiana, cioè la Marcia Reale dei Savoia, e quello che poi appunto diventa il nostro inno nazionale assieme, quasi come a dire da parte di Novaro, ripeto, siamo nel 1864, quando l'Italia era già fatta, che quell'anima istituzionale, regia, monarchica, liberale, cavuriana, diciamo così, si fosse fusa con l'anima popolare, democratica, repubblicana. Sappiamo che non è così del tutto, perché Mazzini morirà in esilio ancora nel 1872, però è significativo che in questa polca lui inserisca entrambe queste prospettive. Michele Novaro, diceva, un grande dimenticato, però non dimentichiamo che è stato un discreto compositore alla metà dell'Ottocento, ha composto componimenti come di natura amorosa, come Il lamento del trovatore, Il chiami, su parole di Prati, ma ha composto anche brani patriottici. Adesso ce ne andiamo ad ascoltare alcuni in successione, sono tratti da un CD che è stato pubblicato nel corso del 2002, appunto Il canto degli italiani, col sostegno della Fondazione Bersezio e l'alto patronato della Presidenza della Repubblica. Al piano abbiamo il pianista Vito Maggiolino, gli interpreti sono il tenore Leonardo De Lisi, il soprano Alexandra Zabala. Sono quelli che vi propongo una selezione di canti patriottici che lo stesso Novaro compone. Il primo si chiama La donna lombarda, che presenta il lamento della Lombardia repressa dai moti austriaci, appunto del 48. Toglietemi d'attorno i panni gai, voglio vestirmi di bruno colore, vi discorrere il sangue, ascoltai le grida di chi fiede e di chi muore. Il secondo, più o meno sullo stesso tema, sui moti toscani del gennaio del 48 di Guerrazzi e Bartelloni, si chiama La Livornese. Addio Livorno, addio paterne mura, forse mai più non vi potrò vedere, i miei parenti sono in sepoltura, lo mio damo è sotto alle bandiere. Il terzo è Italia libera, su parole di Francesco Dall'Ongaro, che abbiamo già ascoltato. Il quarto, ecco, questo magari lo citiamo e basta. Il quarto è La bandiera italiana, sempre su parole di Dall'Ongaro. Come bella la nostra bandiera, come splende di luce sincera, batte in petto più rapido il cuore all'aspetto dei vaghi color. Ecco, ci ascoltiamo questi brani di Michele Novaro proprio per rivalutare anche la figura di questo compositore del nostro inno nazionale, che tanto ha dato in quelle settimane, in quei mesi convulsi del 48, anche alla causa patriottica in musica.
Porque un pastor quello è il fuoco dei nostri vulcani, quello è il candido manto dell'Alpi, baluardo alle nostre città.
Quello è il sangue versato dei forti, al duomo l'ore e la gloria consorti,
quello è l'oro che ci muore in chiome, quello è il patto d'eterna.
D'eterna amistà,
questo è il patto d'eterna amistà,
questo è il patto d'eterna amistà,
sì, d'eterna amistà.
Quello è l'oro che accento le chiame, questo è il patto d'eterna amistà,
quello è l'oro che accento le chiame,
questo è il patto d'eterna amistà.
State ascoltando Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Ecco, questi brani che abbiamo sentito in successione, brani che ci ricordano insomma l'impegno patriottico di Michele Novaro, ci avvicinano a parlare dell'altra figura, insomma, che è quella un po' centrale di queste puntate, appunto Goffredo Mameli dei Mannelli, questo era il suo nome completo. E perché ne parliamo in questa puntata? Un po' perché bisogna parlare della Repubblica Romana e dell'esperienza ideale importante che è stata, e un po' perché insieme a quei toscani, a quei pavesi, a quei padovani di cui abbiamo parlato nella puntata precedente dedicata al tema del volontariato nelle guerre d'indipendenza, Mameli è forse il più celebre dei volontari. Mameli, genovese, esattamente come appunto Novaro, ma esattamente come Mazzini, vicino di casa, tra virgolette, del Nizzardo Garibaldi, ma vicino di casa anche del piemontese Cavour. È il grande regno di Sardegna e di Piemonte che produce i patrioti che danno inizio alla causa nazionale. È un personaggio che su tutti si staglia per la sua, della sua vicenda umana all'interno della vicenda più complessiva della Repubblica Romana. Ecco, noi abbiamo detto che il 48 fallirà anche per la difficoltà di mettere assieme la guerra regia di Carlo Alberto con le pretese di espansione di Casa Savoia, con le esperienze democratiche che si alternano dalla primavera del 48 all'agosto del 49 nella penisola. E allora pensiamo alle cinque giornate milanesi di Cattaneo dal 17 al 22 marzo del 48, e qua ascolteremo le note della terribile, anche se noi la apprezziamo musicalmente, Marcia di Radeschi, che onora la repressione di quelle giornate. La Repubblica Romana, che risalta su tutte perché è l'esperienza, l'unica grande esperienza di governo che nella forma del triunvirato, insieme ad Armellini e a Saffi, Mazzini conduce nella sua vita. Mazzini, che è stato un grande ideologo ma poco politico, partecipato poco in senso pratico alla vita politica, esule fuori a Londra molti anni, ma anche in patria, dove morirà. La Repubblica Romana, la seconda Repubblica Romana, perché la prima c'era già stata ai tempi di Napoleone, ricordiamolo, nasce dalla morte, dall'assassinio, probabilmente secondo alcuni storici per mano del figlio di Angelo Brunetti, detto il Ciceruacchio, il capopopolo di Trastevere, venuto poi a morire a Catiepolo, fucilato assieme al figlio Lorenzo, di Pellegrino Rossi, il primo ministro che Pio IX aveva concesso allo Stato della Chiesa. La morte di Pellegrino Rossi segna la fuga del Papa sotto protezione borbonica nella fortezza di Gaeta, e il 9 febbraio del 1849, in questo 48 che si prolunga, viene proclamata una repubblica che durerà pochissime settimane. Il 4 luglio del 1849 cadrà, ma resta una testimonianza, anche se vogliamo simbolica, al mondo di quegli ideali repubblicani, democratici, laici, che avevano segnato il 48. La repressione, lo vedremo meglio in una delle prossime puntate, austriaca sarà fortissima, la Toscana verrà repressa dagli austriaci, le 10 giornate di Brescia verranno represse dagli austriaci, Brescia diciamo che sarà talmente resistente che verrà ribattezzata la Leonessa d'Italia come ancora oggi la conosciamo. La Venezia di Manin e Tommaseo, anche di questo parleremo, è l'ultima che cade, no? Per la fame, per la peste, la Sicilia. Ma soprattutto l'esperienza della Repubblica Romana è quella centrale. Centrale perché appunto è quell'esperienza democratica che purtroppo verrà liquidata dal generale Oudinot su indicazione del presidente della Repubblica Francese, Luigi Napoleone Bonaparte, futuro imperatore Napoleone III, che per mantenere il rapporto con il mondo clericale assedierà la città e nonostante i tanti volontari, pensiamo solo al corpo dei bersaglieri del generale La Marmora, Roma effettivamente cadrà in mani nemiche. E fino al 20 settembre del 1870, fino alla breccia di Porta Pia, Roma resterà un miraggio che arriverà a essere capitale d'Italia solo con quella guerra franco-prussiana, origine fra le altre dei rapporti cattivi tra la Germania e la Francia che dureranno fino alla Grande Guerra, che dà origine alla Germania moderna e che dà origine anche all'esperienza della Comune, la prima esperienza socialista della storia. Chiudo queste brevi note dicendo alcune cose significative su quello che è forse il più grande lascito della Repubblica Romana, ossia la sua Assemblea Costituente. Su questo consiglio la visione di un film che è Il nome del popolo sovrano di Luigi Magni, in cui si racconta benissimo la vicenda di padre Ugo Bassi, padre barnabita bolognese, ispiratore della Repubblica, di Giovanni Livraghi, di Ciceruacchio, interpretato da Nino Manfredi, e quello, ne parleremo meglio successivamente, che è nota come la trafila, cioè la fuga che poi Garibaldi con Anita e i volontari fa verso San Marino che li ospita per andare a aiutare Venezia. Ecco, abbiamo parlato qualche puntata fa dello Statuto Albertino. Se lo Statuto Albertino è uno statuto ottocentesco, monarchico, dove la monarchia è costituzionale ma il potere del sovrano è ancora forte, la Costituzione della Repubblica Romana assomiglia molto di più alla nostra Costituzione, un secolo prima, e i nostri padri costituenti nel 1948 avranno guardato agli articoli di quella Costituzione. Ne leggo alcuni. Articolo 1. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato romano è costituito in Repubblica Democratica, primo principio fondamentale. Ricordo che nello Statuto si parlava invece di religione cattolica come base dello Stato. Articolo 7. Principio fondamentale 7. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici. Questo nella città degli Orsini, degli Odescalchi, dei Borghese, dei Colonna, dei Panfili, la città dei nobili neri, la città della Curia Romana, dei cardinali, pensate alla rivoluzione. Articolo 3. Le persone e le proprietà sono inviolabili, l'affermazione della proprietà privata. L'articolo 4. Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto o per mandato di un giudice, il principio dell'habeas corpus che già nelle costituzioni medievali, dalla Magna Carta inglese, era affermato. Articolo 5. La pena di morte e di confisca sono proscritte. Il Papa non amava la ghigliottina perché era un'invenzione dei rivoluzionari francesi. C'era ancora Mastro Titta, il boia, che andrà in pensione solo nel 1870. La Repubblica Romana adotta l'abolizione della pena di morte guardando ai principi di Cesare Beccaria e al Granducato di Toscana. Articolo 7. La manifestazione del pensiero è libera. La legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva. La libertà di opinione, la libertà di stampa. Articolo 29. L'Assemblea ha il potere legislativo, decide della pace, della guerra, dei trattati. Insomma, una Costituzione modernissima, una Costituzione che, per quanto di fatto non entrò mai in vigore, restò la testimonianza di un mondo futuro che i rivoluzionari volevano costruire e segnerà effettivamente sempre di più la separazione tra quel mondo liberale e quel mondo democratico che poi costituiranno le basi della destra e della sinistra storica italiane. Ci lasciamo con alcuni stornelli popolari della tradizione romana proprio legati alla Repubblica Romana, nell'interpretazione di Cecilia Gonnelli, Alberto Lorenti alla voce e alla chitarra, dal CD Fratelli d'Italia 1861-2011, inni, marce, ballate e poesie per l'unità d'Italia. Tra questi stornelli ce n'è uno in particolare, che poi il grande Nicola Piovani, premio Oscar, ha preso appunto nella colonna sonora di In nome del popolo sovrano, che dice così: «Se il Papa è andato via, buon viaggio e così sia. Non morirendo affanno perché fuggì un tiranno, perché si ruppe il canapo che ci legava il pie. Viva l'Italia, il popolo, il papa che va via. Addio, sacra corona, finì la monarchia. O popoli fratelli oppressi da mill'anni, buttate giù i cancelli, scacciate i re tiranni, mai più sui troni siedano imperatori o re. Con queste note di speranza, poi represse dai moti e dalle armate, dalle baionette francesi, ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Musica e Memoria, in cui andremo ad approfondire meglio la figura di Goffredo Mameli e la genesi del nostro inno nazionale.
Santo Padre, allegramente, che per voi c'è morta gente, e sti quattro giacobini li faremo a pezzettini, a difender su sovrano c'è star popolo romano, e si vengono i framassoni con i schioppi e i cannoni. Fate voi spara a castello e suona campana a martello, e nel resto non ci pensate, sentirete che schioppettate.
Oddio, oddio, tutta l'Italia in gran pollaio, vio, non ci sento cantà che pio pio, vio, 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 vio. Se faremo Papa Gizzi, andrà bene per tre pizzi. Se faranno mastai di Sinigaglia, annerà bene per tutta la canaglia. Scuoti o Roma la polvere indegna, cingi il capo dall'oro e d'ulivo, il tuo canto sia canto giurivo, di tua gloria la luce tornò. Quel vessillo che Felsina invia è di pace l'augurio beato, è il segnale d'un patto giurato che il fratello al fratello donò.
Allarmi romani, la patria ci chiama, allarmi romani, la patria sarà. Allarmi italiani, da popolo fiero, contro l'impero bisogna marciare.
E beh, padron Angelo, che ne dite?
Il papa ha svignato, il papa si è squagliato.
E che vuol dire? Che non ci stava contento a Roma?
Gli hanno rufato il capaccio.
Accidenti a sti preti! E mo che famo?
Il governo ci pensa e niente paura. Stamo de buona concordia, stamo. Il papa va tanto gli pare. Volemo l'Italia. L'Italia volemo. Semo romani e li romani sono sempre quelli d'un tempo.
E viva padron Angelo!
Viva l'Italia! Trastevere saprà morì per l'Italia. Se ci provano a volerci tornasse sotto i preti.
Stavolta li sbranamo, stavolta. Roma da essere Roma.
Accusi ad esse. Volemo Roma e l'Italia.
Evviva padron Angelo Brunetti! Se il papa è andato via...
Buon viaggio e così sia.
Non morremmo d'affanno.
Perché fuggì un tiranno?
Perché si ruppe il canapo che ci legava i piedi. Viva l'Italia e il popolo!
Ed il papa che va via...
Se andranno in compagnia...
Via pure gli altri re.
La giornata di ieri fu gloriosa per la Romana Repubblica e per l'Italia. Tutta la gioventù era ai bastioni e alle porte a combattere. Le donne e i fanciulli hanno emulato gli uomini per sentimenti ed atti magnanimi. Ieri, a sera, la città era tutta illuminata e una immensa popolazione era per le vie e per le piazze.
Allegro amore mio, non ve ne andate, non ve mettete più in malinconia. Bene, andate via, andate pure, ma tornate presto, lasciate sospirare a me che resto, andate pure, ma tornate presto, lasciate sospirare a me che resto.
Avete ascoltato Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.